E bentornate e bentornati a tutti. Questa è la nuova puntata dell'Orda d'Oro. È un mese che non ci si sente, per cui abbiamo una grande novità. La novità sono io sono Belka.
Io sono Strelka.
E siccome questo è un podcast nomade, che parla anche di nomadi, ma il podcast in sé è nomade, e oggi siamo tutti e due presenti in studio.
Bene.
Per parlarvi di un argomento che a me sta molto a cuore, ovvero il cibo.
Un argomento di cui sei esperto.
Un argomento di cui sono esperto, potrei parlare per ore.
E lo farai.
E lo farò. Parliamo di cibo perché, vabbè, nel senso, dirò delle banalità, però nel senso è il mio ruolo, no? Dire delle banalità e far finta che siano delle cose molto profonde, però nel senso il cibo è un qualcosa in cui si può vedere tutta una serie di la storia di un paese, di un popolo, di gruppi etnici, le differenze culturali, insomma c'è un sacco di sociologia spicciola che si può fare guardando la roba da mangiare.
Ma guarda che sei stato bravo, perché temevo a un certo punto, cioè era facilissimo andare su tipo la pagina internet del Ministero del Made in Italy, come commenti su il cibo e l'identità.
Esatto, perché contrariamente a quello che pensano tanti politici d'Italia, il cibo cambia, non è sempre uguale a se stesso, nonostante quello che invece tante persone pensano in Italia. La cucina non è stata inventata negli anni 50 ed è quindi cristallizzata in questo momento storico, e tutti i cambiamenti vengono visti come una cosa da rigettare in quanto offese alla tradizione, alla patria.
E al contrario di quello che tanti pensano in Italia, la cucina italiana non è la più speciale del mondo, anche direi,
esatto,
o quella con più varietà,
esatto,
del mondo.
Allora rompiamo subito questa cosa, così gli ascoltatori e le ascoltatrici che non sono in disaccordo possono spegnere la radio.
Sì,
adesso
sì smettete di ascoltarci se
pensate che
convinti.
La cucina italiana è la migliore del mondo, potete anche spegnere la radio adesso, sintonizzarmi su una radio nazionalista e votare per i Fratelli d'Italia. Per me questo è facciamo un po' di eliminazione di ascoltatori, che così da 8 scendiamo a 7 e siamo a posto. E fatta questa premessa, nel senso, l'Asia centrale, come dovreste sapere se avete ascoltato questo podcast nelle ultime puntate, è un luogo di contatto tra distinte culture, tra distinte anche diciamo regioni del mondo, e la cucina lo riflette in maniera molto chiara. Quindi oggi facciamo un pochino una carrellata di, diciamo, li chiamerei piatti, però insomma non so come dire, elementi della cucina di questa parte del mondo, e iniziando con uno che è molto, diciamo, caratteristico, e sempre per aprire la polemica forte, a me non piace.
No, vabbè.
Su questo purtroppo
c'è
un disaccordo molto forte.
Come fa a non piacerti? È tipo letteralmente uguale al pecorino.
Parliamo del kurt. Streka, spiegaci cos'è il kurt.
Allora, il kurt...
E spiegaci anche perché ti piace.
Mi piace perché è buonissimo, cioè non c'è altro. Allora, il kurt è un tipo di prodotto caseario che viene prodotto facendo cagliare il latte. Cioè, fondamentalmente è latte cagliato e poi seccato. Si secca in delle piccole palline. Ha un sapore molto forte, però non ha un sapore più forte di alcuni formaggi stagionati italiani, direi che anzi il kurt può avere diverse stagionature, sia kurt novello che kurt stagionato, e cioè diciamo sembra una serie di formaggi, ecco, direi formaggi sardi o anche lombardi, in realtà ad alcuni assomiglia. Oggi arriva in una varietà di gusti, si mangia affumicato, si mangia appunto quello novello che è più umido, si mangia quello più secco che invece è quello appunto stagionato. La gente oggi ci aggiunge anche una serie, per esempio si possono aggiungere mirtilli, le fragole, farlo in versione più dolce, si può aggiungere delle spezie, il pepe, peperoncino, si possono aggiungere altri gusti. ed è una specialità, diciamo, nazionale, cioè il kurt forse è il piatto nazionale kazako. Ci sono altri piatti nazionali, però il kurt ha proprio un valore anche simbolico, perché è un tipo di cibo che in realtà ha una tradizione storica lunghissima, perché in una società nomadica dove è importante riuscire a trasportare il cibo, cioè questo è anche il senso dei formaggi, no? In Italia, cioè riuscire a trasportare il latte, la maniera più comoda per farlo è farlo stagionare, metterlo nelle forme di formaggio. Il kurt ha lo stesso tipo di valenza, di funzione all'interno delle società nomadiche. Quindi il kurt viene, cioè ci sono documenti storici che dimostrano che il kurt viene portato in giro da Gengis Khan, cioè quando le orde mongole vanno a fare delle missioni, quando gli sciti a cavallo vanno a fare delle missioni, quello che si portano dietro è il kurt.
Io ti devo dire, a me non piace, cioè, devo essere sincero, non mi sono ancora abituato al sapore, lo trovo molto forte.
È un sapore acquisito.
È vero che sembra il pecorino, sembra tipo la crosta del pecorino, non la
no,
parte
è un sapore acquisito, è vero.
Devo dire che trovo la forma estremamente interessante, cioè se voi ascoltatori e ascoltatrici dovete adesso immaginarvi, sono delle palline, ma sono delle palline tipo come delle biglie grosse,
sì,
no?
Delle
nel senso
biglie,
di
direi.
Un diametro di un centimetro, un po' meno. E al mercato vengono esattamente vendute come vi aspettereste vendute delle palline di formaggio, cioè nel senso accumulate delle forme di piramidi e comunque vendute al peso in sacchette, tutto molto curioso da vedere perché sono, diciamo, cioè non, nel senso un kurt lo mangi intero, cioè non è
certo,
un qualcosa
snack,
che tagli, è uno
buonissimo
snack.
Buonissimo con la birra.
Vedi,
perfetto.
Anche uno snack per gli aperitivi.
E la maniera in cui tradizionalmente veniva consumato non era come si fa oggi addentandolo, cioè oggi lo si mangia come pallina, la versione diciamo più stagionata richiede di essere messa in bocca e succhiata per un tempo lunghissimo perché è molto secca. Il kurt ha un vantaggio che non va a male, cioè la... Se viene mantenuto in un ambiente secco, come tipo il Kazakistan nella sua interezza come nazione, diventa solo molto duro e poi bisogna aggiungergli dell'acqua per farlo riprendere. Ed è questa la maniera in cui viene tradizionalmente consumato, cioè era una, quando viene utilizzato appunto dalle armate mongole kazake, viene aggiunto a dell'acqua bollente, gli viene aggiunta carne secca e diventa un modo per fare una zuppa.
Quindi tipo latte disidratato.
Sì, è un instant ramen però del medioevo.
Interessante questa visione. Io su il kurt dolce, quello sì, devo dire...
Quello si chiama gent.
Quello si chiama gent, non kurt.
Non kurt. Il kurt è solo salato, però esiste, sì, è la stessa cosa, ma viene fatto stagionare meno.
Col miele, no? Anche per dargli un po' di... Ci sono anche delle storie interessanti del kurt nella storia, no? Al di là dell'uso da parte delle armate di Gengis Khan.
È grande fonte di sostentamento in situazioni di, diciamo, cioè mancanza di cibo, quindi una delle due storie che viene raccontata, questa altra storia di cui io pensavo fosse una leggenda urbana, invece no, ci sono resoconti storici che la confermano. Fuori dalla città di Astana c'è quello che è un campo di concentramento per mogli di prigionieri politici, si chiama Algir, ed è un posto dove appunto negli anni 30 sono state mandate le mogli, le compagne, le figlie di una serie di personaggi con aspirazioni panturche, per cui è un campo, cioè un gulag molto piccolo, in cui però ci sono appunto solamente donne, ed essendoci solamente donne viene fondamentalmente ignorato dalla gestione dei gulag. Parleremo in un'altra puntata dei gulag in Kazakistan,
e anche
perché
del
sono...
sessismo nella gestione dei gulag,
anche del sessismo a questo punto, sì, però diciamo cioè in un momento appunto in cui queste persone stanno morendo di fame, tante di queste donne poi erano parte di questi movimenti politici, quindi c'era anche, cioè sono loro stesse prigionieri politici. la popolazione locale inizia a lanciare sassi contro queste donne un giorno, diciamo, vengono lanciati questi sassi e l'armata rossa non ferma quello che sta succedendo. In un primo momento queste donne sono assolutamente sconvolte dal perché la popolazione locale, con cui comunque loro avevano avuto contatti in passato eccetera, stia facendo così, e iniziano piano piano a rendersi conto che quello che gli sta venendo lanciato non sono sassi, ma sono pezzi di Kurt molto molto stagionati, per fargli mantenere una consistenza in cui devono sembrare sassi. E quindi alcune di queste donne sopravvivono alla carestia degli anni 30, che all'interno dei gulag è stata terribile, in questa maniera, cioè nutrendosi del Kurt che viene loro lanciato dalla popolazione locale.
Cioè, io non so perché questo non sia tipo lo slogan di una marca di Kurt, cioè, tipo l'unico cibo che puoi lanciare e viene scambiato come un sasso. Cioè, se non lo vende questo, comunque è la descrizione perfetta.
È buonissimo. Cioè, sei tu che non...
Se volete mangiare un prodotto caseario che può anche essere usato come arma d'assalto...
Dico semplicemente, pensa in manifestazione, scusa.
Vero,
se te lo porti non devi neanche... Vabbè.
Per concludere questa sezione sul Kurt, cioè, c'è un ambito dove davvero la... diciamo le condizioni di vita sono difficili, che è lo spazio, e abbiamo anche traccia di Kurt nello spazio.
Eh sì, perché viene dato in dotazione agli astronauti kazaki quando partecipano a missioni nello spazio, perché come il cibo, cioè invece di disidratare il cibo, questo è cibo disidratato, sono sicura che comunque è più buono della media del cibo che viene data agli astronauti, dai, sicuramente.
Su questo
È facile da trasportare, è nutriente, è anche cibo a cui loro sono abituati, per cui
quindi
ha senso, diciamo.
E il cibo dell'esplorazione spaziale.
Guarda, ma scusa, cibo dell'esplorazione spaziale, il cibo dell'Orda d'Oro, il cibo che puoi lanciare, che puoi usare come un'arma.
Cosa c'è da non amare di questa palla
ma
di formaggio?
Ma dai, è proprio versatile, cioè io... il sole nella bandiera del Kazakistan secondo me è una palla di Kurt in realtà.
Passando a un argomento meno polemico, su cui siamo meno in disaccordo.
Ah.
No, volevi parlare ancora di Kurt.
No. Parliamo solo di Kurt. No, qual è l'argomento meno polemico in cui siamo...
Dico, c'è un'altra componente molto forte della cucina kazaka, che viene anche appunto da questa tradizione nomade e del rapporto che hanno col cavallo, che è la carne del cavallo.
Sì, una tradizione, cioè strana però, perché i kazaki sono l'unico popolo dell'Asia centrale e della Mongolia che mangia i cavalli.
Però, nel senso, il cavallo in questo senso è, cioè, l'animale da guerra perfetto, perché quando cioè,
sì,
ti può portare in giro e quando hai bisogno di cibo te lo puoi mangiare.
E questa cosa qua invece è trovata stranissima dalle altre popolazioni proprio per questo motivo, che il cavallo è l'animale nobile che ti porta in guerra, è il tuo compagno, è meglio delle donne, e quindi quando muore non lo puoi mangiare. Quindi i kazaki sono un po' considerati
dei
barbari.
Ma in realtà anche in Europa su questa cosa della carne di cavallo abbiamo delle differenze culturali molto grosse.
Vero.
Noi italiani, secondo me, cadiamo un po' nella area geografica del mondo in cui il cavallo più o meno
si mangia,
è concepito mangiare il cavallo,
sì,
non è visto strano. In Spagna, per esempio, è una cosa che si considera un'aberrazione del creato, cioè
sì,
il discorso è come mangiare,
sì,
i cani, cioè non
sì,
viene visto come una roba
è la stessa cosa
che uno farebbe di sua propria volontà.
Sì, negli Stati Uniti stessa cosa, è difficilissimo importarlo, quasi proibito importarlo, cosa che i kazaki che vivono negli Stati Uniti infatti
lamentano
molto, perché non riescono a trovarlo.
Come si prepara la carne di cavallo in Kazakistan, come si mangia?
La tipica maniera di mangiarla sono queste salsicce che poi vengono fatte stufate, che si chiamano kasi, che sono salsicce di carne di cavallo, esattamente come sembrano. Si mettono, cioè si usano più che altro, non si mangia tanto da solo, si usa per guarnire altri piatti, cioè è molto comune mangiarlo insieme all'altra carne. La dieta kazaka è molto a base di carne, come potrete immaginarvi le verdure che sopravvivono al clima non sono tantissime, però è abbastanza comune mangiare carne o più o meno stufata, ma più che altro arrosto. Ma se ne mangiano tante varietà insieme, cioè non è comune dire mangi del cavallo arrosto. I cibi tipici sono pezzi di animali diversi, serviti insieme a delle specie di quadrati di pasta che sembrano lasagne, e questo è un cibo tipico, si chiama beshbarmak, cinque dita significa.
Perché lo prendi con le cinque dita?
Perché lo mangi con le cinque dita. Questo è il nome coloniale, però, questo è il nome che il piatto riceve già durante l'epoca sovietica, perché in kazako si chiama yet, che significa carne e basta, perché questa è la quintessenza di come si mangerebbe la carne. Quindi oggi c'è questo tentativo anche di cambiare il nome di questo piatto, riportarlo al nome tipico, perché beshbarmak è una... arriva dopo.
È un po' dispregiativo.
Esiste anche il fish barmak.
Il fish barmak.
Il fish barmak è il fish barmak di pesce.
Ah, sì. Che pesci hanno?
Hanno tipo delle specie di... cioè di pesce bianco che vive nel Caspio. Okay. E si fa soltanto nella zona del Caspio. Non ho mai avuto il coraggio di provarlo, devo dire la verità. L'ho sempre visto servire in posti che non sembravano passare, diciamo, i controlli di sanità.
Abbiamo altre cose da commentare sul modo in cui si cucina la carne?
Beh, prima di tutto no, un'altra cosa, che del cavallo si beve anche il latte fermentato, il kumis, che è questa bevanda di latte di cavallo fermentato, quindi alcolica, è l'unico alcolico, direi, tradizionale, e l'alcolico che beve di solito anche la popolazione musulmana osservante nella zona. Stessa cosa del latte di cammello, altra carne che si mangia in Kazakistan, anche se raramente e solo in alcune zone del sud. No, invece sulla cottura della carne c'è questa differenza interessante tra la maniera in cui si mangia nelle zone nomadiche e nelle zone sedentarie. Però forse prima di parlarne vorrei già fare una piccola pausa musicale.
Ah, va bene, facciamo una pausa musicale. Però questa cosa del latte di cavallo di cammello volevo giusto aggiungere. E a me la cosa che mi sembra interessante è che comunque si trova in supermercati.
Ah, cioè, sì, no, si cosa, può comprare assolutamente.
Non è una cosa di andare al mercato e trovare la signora, è proprio industriale nel supermercato, diciamo, occidentale.
Sì.
C'è varie marche di latte di cavallo, di cammello nella zona del latte.
Sì, la cosa più difficile che da fare è ricordarsi, perché ognuna di queste varietà ovviamente ha un nome diverso, cioè se hai il latte di cavallo o di cammello, però anche il tempo di fermentazione, lo stile di fermentazione, i prodotti si chiamano in modo diverso. Quindi è molto comune in un supermercato kazako entrare e avere proprio un muro di tipo latte a diversi tipi di fermentazione, gradi di fermentazione, con tutti i nomi diversi, che per noi sono fondamentalmente, cioè, la stessa, cioè da un certo punto di vista la stessa cosa, però cambiano, perché più fermentato è, vabbè, più alcolico è, però è anche più sour,
acido,
è più acido di gusto. E quindi il latte di cammello acido dopo un po' ha un tipo di sapore molto molto tipico. Sembra pecorino liquido, ecco.
Pecorino liquido, sì. Suona già meglio. Facciamo una pausa musicale e abbiamo una cosa molto particolare.
Una gemma proprio, una perla.
Spiegacela, raccontacela.
Allora, c'è questo gruppo di ragazzi di Tashkent, in Uzbekistan, che fanno cover musicali con suoni che trovano in natura. Hanno deciso di fare questo progetto molto interessante di registrare suoni di tutti i giorni del mercato di Chorsu, di Tashkent, che è il bazar centrale, e li hanno campionati e ci hanno fatto una canzone. Non è una canzone lunghissima, però questa è una canzone composta interamente da suoni del mercato di Chorsu.
Dai, ascoltiamola. Thank you.
magari mettiamo il link del video anche di questa cosa, perché così vi vedete il mercato, che è molto molto interessante, molto certo. Bello.
Allora, prima ci stavi iniziando a spiegare questa che c'è una differenza nel modo in cui la carne viene cucinata tra le popolazioni, diciamo, più delle steppe, che hanno una tradizione più forte di nomadismo, più recente, di cultura nomade, e quelle più della zona delle montagne, quindi il Kazakistan del sud, l'Uzbekistan, il Tagikistan, che sono invece una tradizione urbana, sedentaria, e più di lungo periodo, nel senso che quelli che hanno costruito le grandi città della zona nel secoli 12, sì. 13, 14, 15, insomma. Qual è questa differenza? Cosa c'è
Nella cottura della carne, diciamo, la decisione di farla bollita per lungo tempo, fare stufati, oppure di prepararla arrostita. L'arrostimento della carne è un processo più rapido, è più facile trasportarla e occorre meno infrastruttura per allestirlo, perché potete farlo con semplicemente un fuoco se state viaggiando, per cui moltissima della cucina, cioè della maniera in cui in Kirghizistan e in Kazakistan si consuma carne è con quelli che sono degli arrosticini, di fatto vengono chiamati shashlik, carni diverse, spesso sempre misture, cioè abbastanza comune mangiare pezzi di animali diversi, però tutto sommato arrostiti, senza molti carboidrati con accompagnamento. Nella cultura invece uzbeka tagica è abbastanza comune far bollire la carne, ma servirla assieme a riso oppure a pane che è stato fatto cuocere in forno nei tandir. Per esempio ogni città dell'Uzbekistan ha il suo tipo di pane diverso e il suo tipo di riso con carne diverso. Sicuramente avete sentito una delle varianti del nome di questo piatto. In Uzbekistan questo si chiama palau, plov, pilaf, cioè una maniera di mangiare il riso che solitamente è riso con minimamente cipolle e carote, pezzi di carne, tutto fritto insieme in un grande braciere. Che ci vuole molto tempo a cucinare, per cui non è particolarmente comodo se non abitate in una città, per esempio, non avete a disposizione personale che lo cucini. In Uzbekistan, se capitate, se andate a visitare questo paese, capitate nei periodi delle grandi feste nazionali, questo soprattutto alla fine di marzo con la festa del Nowruz, è molto comune vedere per ognuno dei mahalla delle città, il mahalla è un quartiere, l'organizzazione di queste feste dove fondamentalmente ci si mette insieme, si cucina il plov in questi bracieri giganti e poi viene distribuito alla popolazione. Ogni città ha la sua versione del plov, e diventa, cioè nelle varie feste appunto nazionali dell'Uzbekistan diventa anche una gara fare il plov migliore della città o il plov più particolare.
Quindi i kazaki non fanno il plov, non c'è una versione del riso plov kazaka?
Nel sud del paese si cucina, però è difficile capire se è un'influenza uzbeka o... effettivamente il sud del paese comunque si trova già sulla via della seta e nella parte che storicamente era uzbeka, per cui sì, cioè culturalmente quella parte del paese non è nomadica. Però a Turkestan, che è la vecchia capitale del Kazakistan, cioè quella storica, non quella post-impero.
Non quella prima, quella prima prima.
C'è un ritrovamento archeologico che c'era stato interessante del periodo del Medioevo, è questo enorme calderone che viene utilizzato per cuocere un cavallo intero, tipo è veramente gigante, che però appunto viene mantenuto nella città di Turkestan, cioè quando l'esercito va a compiere le campagne militari non viene portato perché sarebbe impossibile. Proprio è molto bello da vedere perché questo calderone di bronzo comunque tutto sbalzato, decorato a bassorilievi, cioè molto bello. Però
come tipo gli abruzzesi apprezzerebbero tantissimo una cosa
sì certo infatti l'Abruzzo è l'Asia centrale d'Italia. Sì, ho questa convinzione.
La costicini.
Sì, sì, è tutto. Però sì, la, appunto la modalità di mangiare questo tipo di carne. Ah, e poi in Uzbekistan non si mangia cavallo, non vi verrà servito il cavallo, e viene considerata una cosa un po' barbarica mangiare i cavalli. Però sì, sempre se andate in Uzbekistan dovete provare in ognuno di questi posti il plov della città, perché è molto diverso. Per esempio a Samarkand si vede molto l'influenza islamica, nel senso che il tipo di spezie che ci sono all'interno del tipo di plov di Samarkand ricordano molto piatti della zona del Nord Africa, mentre invece Bukhara ha un plov che risente della cultura ebraica, perché Bukhara è un centro dove storicamente c'era una comunità ebraica molto grande.
Adesso io mi è venuta fame, per cui per forse cui dovremmo fare una pausa, mettere una canzone e vado a fare uno spuntino.
Io allora propongo una canzone che introduce l'argomento successivo. Questa è sempre un'altra gemma, secondo me.
Questa è tra l'altro una gemma che abbiamo letteralmente scoperto ascoltando la radio di un tassista di Astana, cioè,
sì. Voi... No, ma poi ho scoperto è popolarissima, cioè è proprio una delle canzoni più amate ad Astana.
Quello che vi stiamo per proporre è una cover georgiana di Italo Disco, che si chiama Georgia Disco, Georgian Disco,
Georgian Disco,
fatta tipo 6 mesi dopo quella italiana, perché proprio sull'onda del successo della canzone dei Colors. E questa versione è fatta da
Nikos Band.
Nikos Band, e niente, semplicemente
ed è, cioè, geniale, comunque bellissima. Bellissima e super popular in ogni paese dell'ex Unione Sovietica, cioè proprio un successo incredibile.
Questa è Georgian Disco.
Marum vaivi aki kochex brauni stingi samcherats nam kopia metviton una khelaivi chipsi mitsek majairi
shakira mazimqera elton john madaugra boni emse vitekwet
gabi gale
im khelas stadioni dragonev madakhura bruno marsis chamovas
sultane
rotsa gavistu
Jerry, a DJ. Che sceno da carisco, cartuli disco, droa da itzo, gagwagone cheni, cartuli disco, ra San Francisco, un da she irgo, amagole.
Che sarà risi pizza, a caccia puri, sciopia pizza. Zahvasla kako dinka itza Rotsa marchema quella bene Cuen da vizko Es kartuli piso Es kartuli piso
Rotsa marcha pavere da vizko
Es kartuli piso
Shia panoria Sahesa erto zouli
Chupishiniki chazuri
Kalakuria otkhia Zogi aris utskhouri
Zogi ki kholot khmauri
Gordela poklors ukravs Kabuki ki kholot zreps Zavrev zetavis knebit
Davi khale
San Francisco, un da che irgo, amagole.
Ah, e sarà risi pizza, a caccia puri, sciopia pizza. Non sa qua sfalca, non dica itza, rozza marcella quella bella.
Allora, e con questa canzone ci colleghiamo un argomento, e tra l'altro mi viene anche perfettamente bene per parlare di una cosa, però volevo fare prima una piccola premessa, perché e questo è uno delle mie fisse, e quindi vorrei anche approfittare del fatto che sto parlando in una radio in cui la gente mi ascolta per potervi comunque raccontare qual è questo, il mio trip mentale su questo argomento, sperando che magari qualcuno mi ascolta e dice: ah no, io ne so davvero di questo argomento, non come te, e mi venga a spiegare questo argomento. Cioè, il mio argomento è appunto la teoria della via dei dumpling.
Okay.
Cosa sono i dumpling? Cioè, io uso questa parola inglese per indicare
i ravioli,
fondamentalmente i ravioli, cioè tutta questa classe di cibi che comunque non è del tutto ben definita, che consiste in una sfoglia di un carboidrato che contiene un ripieno che può essere di verdure, di carne, di pesce, dipende come, e può essere cotto al vapore, in padella, fritto, ci sono mille modi. Insomma, non è una categoria di cibo, ci sono insomma dei margini di questa categoria di cibo che non sono ben definiti, no? Cioè, fino a che punto uno può dire che cos'è un dumpling, cos'è un dumpling, però c'è una parte centrale che chiaramente che sono tutti d'accordo. Mm-hmm. Ora, la mia teoria dei dumpling è che uno può letteralmente camminare da Roma a Pechino mangiando solo dumpling.
A Roma quali, scusa, però?
Beh, ci saranno dei tortelli, dai, i romani, no? Prendo dei tortelli, cioè abbiamo i ravioli, abbiamo i tortelli, abbiamo gli agnolotti.
Pensavo che fossero solo del nord io i tortelli.
Forse che non da Roma,
no,
da Bologna.
Facciamo
da Roma a Bologna, vai con un po' di fame, okay. Poi arrivi a Bologna ed inizi a mangiare. Ci sono in Austria, ci sono in Polonia, ci sono in Ungheria, ci sono in Ucraina, ci sono in Russia, ci sono in Asia centrale,
sì.
Ci sono letteralmente ogni singolo paese ha questa una versione di un cibo che è fatta così.
Sì.
Gli spaghetti invece no.
Ok.
Cioè, gli spaghetti sono un unicum che esiste in Italia, ma che non esiste in nessuna regione attorno all'Italia, e poi esistono nel sud-est asiatico.
Vero. E come, in nessuna regione attorno.
Come cazzo sono nati gli spaghetti in Italia? Questa è la mia domanda. Ce li siamo inventati noi di nuovo? Li abbiamo copiati da cinesi? Se sì, come? Per favore, qualcuno mi dica questa cosa. Io vorrei capire come sono nati gli spaghetti in Italia, perché non capisco come è possibile che si sviluppi una forma di pasta così strana senza niente attorno. Non lo so.
È tipo un filo, cioè...
Allora perché i greci non fanno gli spaghetti? E i turchi non fanno gli spaghetti? E
generale non fanno la pasta i greci e i turchi, no?
Allora torniamo al discorso, perché invece i dumpling sì? Cosa è successo? Comunque, questo discorso per iniziare a dire, i dumpling sono qualcosa di realmente universale, nel senso...
Sono anche la tua passione.
Sono anche la mia passione.
Proprio, sei un esperto.
In Georgia c'è una varietà di dumpling che si chiamano i kinkali, che sono dei cosi buffi che sembrano che abbia un cappello...
Sono un cappello da gnomo.
Invece avevo scritto quei cappelli, quelli dei tipo di Paperon de Paperone, come si chiama? Il cilindro, un cappello cilindro.
No, ma non è vero.
Sì, perché sono tondolini poi tagliati piatti.
Va bene.
E a me quello che sempre stupisce un po' di questi kinkali è che i ripieni dei kinkali georgiani potrebbero essere perfettamente qualcosa che viene dalla cucina italiana o mediterranea, cioè come sapori ci sono completamente familiari.
Sì, i georgiani sono nostri fratelli.
Esatto, questo volevo dire. I georgiani sono...
Dovremmo fare una puntata sulla Georgia,
sono
perché sono proprio...
mediterranei che per caso sono trovati nel Caucaso.
Sono finiti là.
Questa Georgian Disco, secondo me, lo dimostra, ecco.
Vero,
che i georgiani di fatto sono mediterranei,
sono
nonostante vivano lì. Niente, quindi dopo questa teoria geopolitica del dumpling, parliamo invece dei dumpling dell'Asia centrale. Che dumpling troviamo in Asia centrale?
Qui dipende quanto vuoi allargare lo scope dell'Asia centrale.
Facciamo lo scope post-sovietico.
Allora, nella maniera più piccola possibile, i manti sono l'unico dumpling dell'Asia centrale. I manti sono hanno una forma un po' allungata, non sono proprio rotondi.
Però sono un po' pallette, no?
Sono pallette però schiacciate. Di solito si trovano nella versione con la zucca, sono dei tortelli di zucca, letteralmente, oppure nella versione con carne e cipolle, di solito carne di manzo. Non veramente d'agnello, non è comune. Queste sono le due versioni più comuni. C'è un dibattito su chi li abbia inventati,
ovviamente,
perché cioè, i kazaki li considerano kazaki, ma gli uzbeki li considerano uzbeki, quindi vabbè, però sono perfettamente identici nei due paesi. Questi sono, diciamo, i dumpling locali, uh-huh, quelli più tipici. Però nel nord del Kazakistan, andando verso la Mongolia, si entra in una zona in cui ci sono tutta questa specie di cioè di, appunto, di sempre di dumpling, di ravioli che con nomi vicini al termine posi, quindi abbiamo posi, busi, bosi, che sono sempre, appunto, delle palle con dentro della carne e del brodo. Quindi la cosa peculiare di questo tipo di raviolo è che dovete mordere un pezzettino, succhiare tutto il brodo e poi mangiare l'interno. Questi si mangiano nella zona, cioè, che va dalla Siberia, della Repubblica della Buriazia, fino alla Mongolia, zona dell'Altai, e a volte si trovano nel nord del Kazakistan, perché sono, diciamo, locali.
È la zona di transizione Mantiposi, no?
Esatto, la zona di transizione, e si trovano anche nella zona degli Uiguri, quindi nello Xinjiang. In Buriazia il posi è una metrica per capire se un uomo è materiale da sposare oppure no.
Per come li mangia, per come li fa?
No, perché al primo appuntamento un vero uomo non ti porta a mangiare posi.
Ah, perché ti sporchi.
Perché ti sporchi. E quindi se stai uscendo con una ragazza che si è rifatta la manicure, si mette il rossetto e si trucca, non la puoi portare a mangiare posi. Viene considerata veramente una, cioè, un passo falso importante. Ho sentito donne buriate non tornare a secondi appuntamenti per questo motivo quando stavo là, quindi.
Un'altra cosa che non aspettavate da questo podcast: dating advice in Buriazia.
Esatto. E poi, cioè, dipendendo questo, se ovviamente considerate la cucina russa come parte della cucina centroasiatica oppure no, che comunque secondo me è un dibattito che si può avere. Anche i pelmeni potrebbero essere considerati,
che è un altro locale, piatto che entriamo in un vespaio di, perché i pelmeni invece vengono rivendicati dagli ucraini.
Davvero? Sì, io pensavo fossero siberiani.
Lo so, okay. Penso che sia una cosa un po' in cui nessuno ha ragione, tutti hanno ragione, e data la situazione comunque geopolitica, chiaramente la cancellazione dell'identità ucraina viene sentita come particolarmente difficile.
Certo.
Però i pelmeni sono di solito ripieni di Kridik, manzo, no?
E maiale, però, maiale. Anche, sì, perché comunque siamo già in una zona dove si mangia. Io, ripeto, in Siberia li ho visti fare di manzo, perché in zone in cui la popolazione non mangia maiale, però la versione che ho mangiato invece in parti russe, più, diciamo, cioè russe ortodosse, la versione di maiale o comunque mista è abbastanza comune.
Io invece pensavo avresti citato i pirozki.
Ma i piroghi sono piroghi, pirajok, piroshki, come li volete chiamare, non sono tipici, cioè sono più della zona polacca.
No, quei panzerotti fritti.
Sì, i piroshki.
I piroghi polacchi sono un'altra cosa. Qui stiamo entrando in un dettaglio.
Perché hanno la stessa forma.
No, i piroghi polacchi sono dei tortellini di patate.
Fatti di patate, che si chiamano varieniki in russo.
Quelli che si mangiano invece nei supermercati in Kazakistan,
sì,
che sono dei,
si chiamano piroghi.
Che vuol dire piccola
torta. O piroshki.
Non li consideresti come un
dumpling? Tu li consideri dumpling? Sono delle empanadas.
Sono abbastanza flessibili.
Sono dei panzerotti questi, a tutti gli effetti. Ripieno tipico è patate oppure cavolo, buonissimi, oppure carne.
Però dici, questo sono comunque importati dalla cultura russa, non sono...
Sì, sì, non sono locali minimamente. Forse la cosa locale che ci si avvicina sono i samsa.
Che sono i samsa?
I samsa sono dei panzerotti fatti a triangolo, fritti con dentro carne. A volte si trovano nella versione rotonda, si chiamano ceburek, però sono esattamente la stessa cosa. Però io i panzerotti non li considero ravioli.
Niente, abbiamo delle differenze.
No, vabbè, ma tu mi stai facendo una classificazione tipologica, però.
O topologica.
O topologica.
Cioè, se è avvolto da un carboidrato e dentro c'è un ripieno,
Vabbè, ma allora anche il sushi, scusa.
Il sushi dipende da quanto riso, dove è il riso.
Ma scusa, è un carboidrato.
Non è avvolto su tutti i lati. Un burrito, burrito aspetta. Potrebbe essere usato un dumpling, secondo me.
Allora, ok, se tu hai un oggetto che è completamente ricoperto da un carboidrato e dentro c'è un ripieno, è un raviolo. Diciamo, questa è una classificazione topologica.
Che può essere considerato
un
raviolo.
Se hai i lati aperti...
Esatto, non lo è.
Non lo è. Che cos'è quello? Un sushi, tipo.
Un sushi, non lo so,
no,
dipende.
Poi un sushi non è vero, l'ho detto no. A caso. Sicuramente non è il nome.
È una flauta, non lo so.
È una flauta. Quindi tipo... Oddio.
Vabbè, potremmo andare avanti per ore, però non so
un
se la gente ripieno, è veramente
no, perché
non... interessata ad ascoltarci. Direi che potremmo mettere un'altra pausa musicale per risolverci questi dubbi tra noi due. Poi.
Bene.
Cosa che mettiamo adesso? Cosa ascoltiamo?
Voglio mettere questa canzone che anche questa viene con una storia. Si chiama Bublicki, che significa piccoli bagel. Questa è una canzone che viene scritta negli anni Ottanta in Russia, durante l'epoca della nuova economia, la NEP.
La nuova... NP, no?
NP, sì, non so, New Economic Plan, sì, New Economic Policy, la nuova politica economica, ed è una canzone che però in realtà viene censurata immediatamente, perché è la storia, cioè la canzone parla di un uomo che si è impoverito così tanto che dal lavoro che faceva prima, era un intellettuale, si ritrova sulla strada costretto a vendere bagels, che si chiamano bublicki in russo. Questa è chiaramente cioè una metafora della condizione sociale dell'epoca, per cui questa nuova politica economica aveva promesso di diciamo arricchire la popolazione, ma poi di fatto c'è tutta una classe di persone che vengono chiamate gli uomini NEP in Russia, che sono appunto membri del partito che si arricchiscono, e anche persone in realtà al di fuori del partito, però personaggi che si arricchiscono con questo momento di distensione, diciamo. La canzone viene censurata immediatamente e entra nel panorama delle canzoni che vengono cantate nelle carceri russe, nelle canzoni dei criminali. E in questo modo viene mantenuta e viene mantenuta all'interno anche della comunità ebraica, che ne risviluppa la versione con le parole in Yiddish. E quindi esistono queste due varianti, diciamo Yiddish e russo.
Ma noi oggi cosa ascoltiamo?
Quella in russo.
Però non ascoltiamo una versione tradizionale.
Non la versione tradizionale, ma quella di una band che fa ska punk, che si chiama The Bosch, mi pare, che fanno canzoni tradizionali della malavita russa e sovietica in versione, diciamo, moderna. E quindi questa è Bublicki.
Ночь надвигается, толпа сгущается, свет проливается. Хозяин
пьяница, он этим чванится, он к гробу тянется, но все же пьет. А мать гулящая, сестра пропащая, а я курящая, смотрите вот.
Bentornati e bentornati, volevo fare una rettifica perché ho controllato e durante la canzone forse quello che potrei aver detto delle cazzate, specificatamente no, effettivamente i pelmeni, non è, questa cosa della origine ucraina non è chiara, non è vera, me la sono inventata io, probabilmente confondendomi con i vari Enighi che sì, sì, che sono ucraini, e no, l'origine più probabile dei pelmeni effettivamente è in Siberia,
sì,
e quindi probabilmente vengono comunque dalla Cina, come
sì, può essere, e abbiamo scoperto che il nome significa pane a orecchio ed è stato preso da una lingua siberiana, che è
orecchiette,
esatto, che è il, no, non siberiana, scusa, una lingua finno-ugrica che è l'udmurto.
Quindi niente, dopo aver fatto questa correzione
e digressione linguistica, quindi siamo sempre a tema.
Check, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Affrontiamo l'ultima parte di questo programma. In realtà ne abbiamo già iniziato a parlare,
sì,
di dire comunque, essendo appunto quest'area un'area di incontro, scontro, colonizzazione, tanta cucina che è presente, non è quella che uno potrebbe definire autoctona, no?
Sì.
Per quanto, nel senso, un po' nessuno è autoctono in quest'area,
sì,
è tutto un po' un crocevia, però in particolare ci sono delle cucine che sono più legate magari alla tradizione europea,
sì,
che però sono presenti in questo territorio per secoli, quindi sì, diventano poi qualcosa che comunque qui esiste, no? Abbiamo già parlato un pochino dei dumpling russi,
sì,
però c'è tutta una cucina, tra virgolette, russa o di ispirazione russa, che è molto presente, che si sente ancora, cioè che si trova facilmente, fa parte della vita quotidiana, no?
Sì, che appunto, cioè che viene considerata cucina locale, quindi se andate in una qualsiasi università del Kazakistan o dell'Uzbekistan, nelle mense universitarie è perfettamente normale servirvi piatti tipici come il borscht, per esempio, o l'insalata olivier, che è quella che noi qui chiamiamo l'insalata russa, o l'insalata greca, che è un grande classico della cucina russa, che è semplicemente augurzi.
Cetrioli,
bravo, dal russo direttamente, cetrioli e olive nere e pomodori, che, queste, cioè, più poi altre maniere di cucinare la carne tipica, beef stroganoff, mangiare patate con il purè, i piroghi, come abbiamo detto, piroshki nelle varie versioni, sono molto comuni. Diciamo una cucina che è stata presente per tantissimo, mm-hmm, e anche in realtà c'è, cioè, la vodka, no, il rituale di bere vodka, questo cambia tanto all'interno dei paesi, quindi questo è una tradizione che si mantiene molto di più in Kazakistan che in Uzbekistan, per esempio, perché l'Uzbekistan è più religioso da questo punto di vista. Però la vodka è anche un grandissimo marcatore di unità sovietica dopo la seconda guerra mondiale, cioè una caratteristica dei soldati che tornano a casa dall'Armata Rossa alla fine della seconda guerra mondiale è che portano in Asia centrale il consumo di vodka con i cetriolini sott'aceto, mm-hmm, quindi grandi.
E quindi ci sono oggi le marche di vodka kazaka, nel senso si può,
sì,
comprare vari tipi, vari sì, prezzi, vari livelli di qualità.
Sì, e anche però appunto che rimane questo marcatore anche quasi politico, cioè nel senso che io il consumo di vodka coi cetriolini è una cosa che spesso la gente discute come proprio associato ai veterani,
mm-hmm,
della Seconda Guerra Mondiale in particolare e poi delle altre varie guerre sovietiche. Altra cucina tipica della zona che uno non si aspetterebbe è quella coreana, perché in particolare il Kazakistan, in parte il Kirghizistan, pochissimo l'Uzbekistan hanno una comunità coreana che in realtà è arrivata nella zona negli anni 30. Perché viene deportata nella zona da Stalin, in quanto c'erano queste deportazioni di popolazioni accusate di...
Chi non viene deportato nella zona Stalin?
Esatto.
Senza...
E quindi, diciamo, sviluppa tutta una cucina locale, fusion, coreana-kazaka, di cui il piatto tipico è l'insalata di carote con le spezie piccanti. Che hai mangiato anche tu. Quindi questa insalata di carote tipica è il lascito più importante della cucina kazako-coreana. Sì. E poi, una tradizione culinaria, questa che però invece si è persa, che era importante in Uzbekistan, la tradizione della cucina di Bukhara, che appunto Bukhara storicamente aveva una comunità ebraica molto importante.
Una comunità ebraica importante, ma anche molto antica, nel senso che non è una comunità ebraica di immigrati nel secolo XIX o XX,
no.
Cioè è una comunità ebraica che è lì da quando esiste Bukhara, fondamentalmente,
sì.
Nel senso più o meno,
sì,
nel senso che è lì da quando hanno distrutto il secondo tempio i romani e sono immigrati per
sì,
nella diaspora,
cioè...
e cioè, sono lì presenti come da secoli, no?
Sì, una comunità storica importantissima che in realtà però poi durante il corso del Novecento emigra, la maggior parte negli Stati Uniti d'America. Il lascito culturale sulla cucina si sente ancora oggi a Bukhara, il plov di Bukhara appunto ha dei sapori che ricordano questo tipo di cucina. Piatti tipici di Bukhara sono i carciofi e le melanzane fritte, che sono proprio, cioè, direi un piatto basico di tante cucine ebraiche,
sì,
che però anche a Roma sono,
sì,
e a Venezia sono state portate dagli ebrei. Però oggi la cucina ebraica di Bukhara si può mangiare a New York. New York è il posto al mondo con la maggior concentrazione di ristoranti di cucina ebraica di Bukhara.
Più che a Bukhara.
Sì, la comunità ebraica di Bukhara purtroppo molto piccola.
E niente, direi che abbiamo, io non so voi, ma io sto morendo di fame, dopo tutto questo parlare di mangiare.
Ci mandano mezzogiorno, per cui speriamo di avervi accompagnato magari proprio nel pranzo, o se no di avervi dato nuove idee di cose da provare. Non so neanche se ci siano ristoranti di questo tipo di cucine facili da trovare in Europa, forse quelli uzbeki sono i più facili, il plov sicuramente lo trovate, a Milano si trova. Ne conosco uno buono, per cui per chi ci ascolta da Milano, quando passo in città vi porto a mangiare plov.
Con questo quindi vi auguriamo buon appetito e un buon resto della giornata. Io sono Belka.
Io sono Strelka.
E quella che avete appena ascoltato era Lorda d'Oro.
Ciao!
Catch a space flight, I'm so free.